Siamo al terzo itinerario già, come corrono le settimane, di questo viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna. E come sapete, sebbene il portone sia ancora chiuso, siamo in attesa di entrare nella Cappella Sistina e l'attesa non sarà breve. Sappiamo che questo edificio è celebre perché, per volere di Papa Sisto IV, Francesco della Rovere, ha le stesse dimensioni, e questa è la sua caratteristica, del Santo dei Santi del Tempio Ebraico di Salomone a Gerusalemme. E voi direte perché? Beh, c'è una volontà papale, quella di far sì che la casa di Dio si sposti da Gerusalemme a Roma, dal Tempio di Gerusalemme a Roma. Quindi vedete, c'è un'intenzione legata ad un'idea. E poi soprattutto questo monumento è famoso perché il soffitto e la parete di fondo sono state attestate da Michelangelo, e sappiamo anche che per una particolare coincidenza questo artista geniale è nato all'inizio del mese di marzo dell'anno 1475, nello stesso momento in cui sono iniziati i lavori di costruzione della Cappella Sistina. È evidente che Michelangelo e la Cappella Sistina hanno dall'inizio, verrebbe da dire in principio, un destino comune. E quindi, abbiamo detto la scorsa settimana, prima di entrare nella cappella più famosa del mondo per osservare gli affreschi del soffitto, perché questi osserveremo quest'anno, dobbiamo studiare, non la parete di fondo ancora, penso, ci si faccia, dobbiamo studiare gli elementi che determinano la formazione intellettuale di Michelangelo e il contesto culturale dell'epoca nella quale in questo momento ci troviamo, cioè agli albori dell'età moderna. E la presenza di Michelangelo sul palcoscenico della storia coincide con gli albori dell'età moderna, e c'è chi sostiene, tra le studiose e gli studiosi, che la modernità sia iniziata proprio con questo lavoro, con la frescatura del soffitto della Cappella Sistina, la cui cerimonia di inaugurazione è avvenuta il 31 ottobre 1512, ci siamo quasi. Ora, la figura di Michelangelo ha determinato anche i confini del primo periodo dell'età moderna, un periodo che noi chiamiamo Rinascimento, e c'è un'accreditata corrente di pensiero che avvalora una tesi secondo la quale il Rinascimento a Roma sarebbe finito il 18 febbraio 1564, il giorno della morte di Michelangelo. E voi direte, ma come? Non abbiamo ancora fatto un passo sul territorio del Rinascimento e già ne vediamo la fine. Guardate, in questo caso iniziare da un punto che fa riferimento alla fine risulta essere didatticamente utile, perché ci permette di stabilire il perimetro di uno spazio, no? E vista la grandissima mole di materiali che abbiamo di fronte, materiali di pietra, di marmo, di oggetti preziosi, di cose preziose, di carta, e quindi capite, visto questa grande mole di materiali che abbiamo di fronte, l'individuazione di un'area delimitata ci consente di agire con circospezione per quanto riguarda la forma, e secondo la logica del frammento per quanto riguarda il contenuto, altrimenti si corre il rischio di non acquisire una visione d'insieme del territorio che vogliamo attraversare. E ci esponiamo al pericolo di non mettere in funzione le azioni dell'apprendimento, a cominciare da quelle del conoscere, del capire e dell'applicare, che invece sono l'obiettivo principale della nostra scuola. Ma procediamo con ordine, mettiamoci in cammino, il viaggio è appena cominciato, guardate sul punto 1 del repertorio. Il 18 febbraio 1564 a Roma muore Michelangelo, e a questo proposito ha preso campo anche la formazione sostenuta da molte studiose, molti studiosi, che insieme a lui sia morto anche il Rinascimento. Michelangelo si spegne all'età di 89 anni, quindi un'età da primato per l'epoca. Nella sua modesta abitazione, sebbene fosse diventato ricco, Michelangelo ha continuato a vivere da povero. Situata in una via vicino all'odierna Piazza Venezia. Questa via e questa casa sono state demolite insieme ad un intero quartiere per far posto alla costruzione dell'altare della Patria. Le autorità vaticane dispongono che il suo corpo sia sepolto nella vicina Basilica dei Santissimi Apostoli, un luogo più che adeguato per un personaggio della levatura di Michelangelo, dice il comunicato vaticano. La Basilica dei Santissimi Apostoli è un luogo che dobbiamo prendere in considerazione, infatti unisce dal punto di vista architettonico una serie di eredità plurisecolari. Cioè, il piano più alto è ottocentesco, mentre il primo piano è un esempio di barocco seicentesco, e il piano terra risalente alla seconda metà del... C'è una seggiola? La trovi? Risalente alla seconda metà del 400 è in puro stile rinascimentale. E la cosa più singolare, ed ecco un altro segno del destino, è che questa parte della chiesa, già esistente nel 1564, che avrebbe dovuto ospitare le spoglie di Michelangelo, era stata ideata da quello stesso architetto Bartolomeo Pontelli, detto Baccio, che per conto di Sisto IV aveva progettato la Cappella Sistina, con le stesse misure del Tempio di Gerusalemme, coincidenze interessanti da tenere in considerazione se si decide di fare delle visite. Il luogo dove la Chiesa avrebbe voluto seppellire il corpo di Michelangelo è importante anche per altre ragioni. Ora, nella cripta sono conservate le tombe, simboliche tombe, dei santi Giacomo e Filippo, i corpi non ci sono, due degli apostoli di Gesù. Si è scavato in modo non invasivo sotto la cripta per esaminare i resti romani dell'epoca imperiale e i reperti risalenti all'età repubblicana e pre-repubblicana. Quindi questa chiesa sta di un sito dove ci sono, vedete, degli strati molto significativi. Per questo la Basilica dei Santissimi Apostoli è quasi come una sorta di metafora della città eterna, un luogo in cui si sommano strato su strato diverse epoche e culture, dove si incontrano il sacro e il profano, il pagano e il cristiano, con tutti gli enigmi che questa sovrapposizione porta con sé. Ora, lo scavo effettuato sotto la cripta della Basilica dei Santissimi Apostoli ha portato ad una significativa scoperta, che ha confermato un'ipotesi già accreditata. Ce n'è parlato poco, perché di certe cose se ne parla poco, di altre si amplificano, anche se ci sono delle situazioni che non sono mai avvenute. Ma su un sasso di età romana pre-repubblicana si leggono due parole incomplete, ma chiaramente interpretabili: di Vatca, cioè che sta per Diva Vatica. E questo nome non riserva delle sorprese, perché fa riferimento all'origine del termine Vaticano. Riflettiamo un po' su questa parola, perché no, parliamo del Vaticano in continuazione, magari non sappiamo da dove arriva questa parola, no, e perché è significativa. Sulla scia di quel personaggio straordinario che è Michelangelo, si deve riflettere su tutta una serie di questioni interessanti. Per esempio, la parola Vaticano non è latina, non è greca, non è biblica, ma è un'antica e curiosa parola di origine pagana. Più di 28 secoli fa, 2800 anni fa, quando noi siamo nati, come ben sapete, prima della leggendaria fondazione da parte di Romolo e Remo, con tanto di lupa allattante, ma noi qualche anno fa siamo andati più indietro, siamo andati nell'acquitrino del mondo di Janus, vi ricordate, a vedere, poi Romolo e Remo sono personaggi recenti, le ha voluti Augusto, quindi Roma è in origine, come ben sapete, è una polis etrusca, è una delle tante polis etrusche che sono nella Valle del Tevere. E molto di quello che oggi pensiamo come tipico della civiltà e della cultura romana deriva in realtà da quella etrusca. Poi Roma nasce da una fusione tra la polis etrusca e le tribù dei latini, che erano tribù pastorali piuttosto aggressive, che spesso attaccavano la polis per rapinare i raccolti, per cui si sono fatti poi dei patti, dei trattati ed è nata una situazione che ha portato alla fondazione di Roma. I latini sono stati chiamati, queste tribù sono stati chiamati latini per il fatto che la parola latium in latino vuol dire spazio, quindi questa era gente che cercava spazio, soprattutto pascoli, per i propri animali. Ma queste cose le abbiamo studiate a suo tempo e adesso vediamo velocemente per focalizzare l'attenzione su quello che dobbiamo dire ora. Sappiamo per esempio che non diversamente dagli ebrei e dai romani, gli etruschi seppellivano i morti o con i corpi oppure in le ceneri dopo una cremazione in urne e li seppellivano fuori dalle mura cittadine. Per questa ragione anche nel caso della polis etrusca di Roma, la necropoli, la città dei morti, si è sviluppata su un colle fuori dall'abitato ed è stata consacrata ad una dea il cui nome era Vatica, Diva Vatica. Nella lingua etrusca questa parola ha più di un significato, e questo è interessante. Tra questi vi è quello di un'aspra uva selvatica che cresceva su questa collina, da cui i contadini... I lavoratori della terra etruschi, non possiamo ancora chiamarli contadini perché la parola contadino è una parola medievale, quindi bisognerebbe chiamarli corveisti, cioè facevano la corvée, cioè lavoravano gratuitamente in cambio del vitto, dell'alloggio e della protezione per gli aristoi, cioè per la classe che dominava la polis. Questa parola quindi significa... un'aspra uva selvatica che cresceva su questa collina da cui i contadini ricavavano un vino di pessima qualità chiamato con lo stesso nome del vitigno e anche della morte, no? Si dice sia aspra e amara, ecco, quindi vedete c'è un'affinità tra la collina che fa da necropoli e l'uva amara, ecco, che stava lì. Di conseguenza questa parola è passata ad indicare il luogo, il colle di origine di questa bevanda, ma Vatica, guardate, anche il nome, ci dicono le studiose e gli studiosi della cultura etrusca, di una particolare erba selvatica, non ben identificata, che cresceva nei dintorni della necropoli e che, masticata, causava delle allucinazioni, simili a quelle del peyote messicano, ma allora... sempre nella storia è avvenuto questo fatto, poi non parliamo poi del Medioevo dove il termine Vatica è stato quindi anche nella lingua latina poi associato a quello che oggi definiremmo un viaggio inteso come sinonimo di visione profetica, no? Diciamo, hai fatto un viaggio, hai preso un allucinogeno, hai fatto un viaggio. Il colle del Vaticano ha in seguito ospitato il circo dell'imperatore Nerone, luogo di spettacoli piuttosto crudeli, ed è stato proprio qui che, secondo la tradizione leggendaria valorata da un'opera del IV secolo, San Pietro, che non è mai stato a Roma, è stato giustiziato, crocifisso a testa in giù e quindi sepolto, si ipotizza, nel 64 e nel 67, secondo una tradizione leggendaria. Per cui il colle è diventato meta di pellegrinaggio dei primi cristiani, che vanno sulla tomba non di Pietro ma di Clemente Romano, che è stato il primo papa storico, come voi sapete, il primo dei padri apostolici, insieme ad Ignazio di Antiochia e Policarpo di Smirne. Per cui il colle è diventato meta di pellegrinaggio e in seguito il semiconvertito imperatore Costantino, semiconvertito perché insomma Costantino forse è stato battezzato in punto di morte, ma lui credeva soprattutto nel culto del Sol Invictus, del sole vincitore. Dopo il 313 vi ha fatto erigere un santuario, doveva molto ai cristiani. E un secolo dopo i papi vi hanno portato la loro sede, più che papi, i vescovi di Roma, la parola papa arriva successivamente, che vuol dire papà, quando c'è bisogno di qualcuno che governi la città con la caduta dell'impero romano, quando non governava più nessuno, e allora il vescovo di Roma governa, e lo fa anche bene, certi dei governanti notevoli, anche perché erano già governanti e sono diventati poi vescovi. Insomma, con la guida di Roma, quindi, navigando in rete, fate una visita alla Basilica dei Santissimi Apostoli, che magari non abbiamo presente, ma perché ci sono tante di quelle chiese a Roma in giro, ecco, ma in questo caso ecco che gli oggetti bisogna cominciare a catalogarli, a mettere in riga nella nostra mente. Ma perché Michelangelo non è stato sepolto nella Basilica dei Santissimi Apostoli? Perché i fiorentini, ricevuta la notizia della morte del grande artista, sapete, Roma e Firenze sono sempre stati in antagonismo, hanno rivendicato, non so se lo sono tuttora, hanno rivendicato il fatto che Michelangelo non solo era da considerarsi un fiorentino, appellativo con cui spesso si firmava Michelangelo fiorentino, e l'unica opera che lui firma contiene, la vedremo, Michelangelo firma rischiando la vita un'opera sola, perché non era consentito firmare, soprattutto da parte degli scultori, lasciare... E ci inserisce anche stilizzato, perché non aveva spazio, il termine fiorentino. Ma soprattutto ribadiscono che si era formato intellettualmente in casa Medici, cioè nell'ambiente della cultura fiorentina per eccellenza. E quindi una delegazione del governo della città, insieme ad un rappresentante della famiglia Buonarroti Simoni, Michelangelo tra l'altro lasciava una consistente eredità, anche se viveva da povero, è immediatamente partita alla volta di Roma per trattare la traslazione del corpo del geniale maestro a Firenze. Guardate, ci vuole qualche mese per assolvere a tutte le formalità, come oggi, e finalmente le spoglie di Michelangelo arrivano a Firenze, e il 14 luglio, oltre alla presa della Bastiglia, 1564, in San Lorenzo, la parrocchia dei Medici, si svolge un grandioso funerale, e sappiamo che la tomba di Michelangelo è poi tra i grandi in Santa Croce. Il Papa in carica nel 1564, il quale morirà l'anno successivo, è Pio IV, il milanese Giovannangelo Medici di Marignano, da non confondere con i Medici di Firenze, il quale, da buon diplomatico, non si oppone al volere dei fiorentini, anche perché il nome di Michelangelo rimaneva e sarebbe rimasto in eterno legato alla città di Roma, perché il sommo artista a Roma, nella capitale dello Stato Pontificio, per più di mezzo secolo aveva fatto il suo dovere ed era per questo sempre stato adeguatamente pagato. Michelangelo ha fatto il suo dovere, secondo Papa Pio IV, perché ha contribuito alla valorizzazione del termine Vaticano, Beh, ci si doveva dimenticare per sempre della pagana dea Vatica, dell'aspra uva Vatica, difatti ce ne siamo dimenticati se non andiamo nelle tesi delle studiose e degli studiosi, dell'amaro vino Vatica, dell'erba allucinogena Vatica, in nome di nuove accezioni. E la maggior parte dei nuovi significati che il termine Vaticano ha assunto sono dovuti soprattutto all'opera di Michelangelo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Ugo Foscolo, che tutti conoscete, anche perché veniva puntualmente a Firenze, da un bello sguardo, c'era una signora che lo ospitava, nel poema intitolato I Sepolcri, scritto nel 1806, afferma in termini laici che, siamo in tema, no? Siamo a fine di ottobre, quindi, che le tombe delle persone virtuose, l'urne de forti, accendono, predispongono l'animo di chi le visita a compiere egregie cose. A egregie cose il forte animo accendo, l'urne de forti, o Piedemonte che è il mandatario. E a questo proposito ricorda le urne dei personaggi illustri che sono sepolti in Santa Croce. Beata te Firenze che hai questo cimitero importantissimo e che rendono questa basilica uno straordinario deposito di genialità. Santa Croce è il tempio dell'investimento di intelligenza. Un percorso di alfabetizzazione si dovrebbe fare lì dentro. Foscolo cita il monumento funebre, l'arca di Michelangelo, con un verso dalla forte valenza ironica, perché Foscolo è un laico piuttosto critico nei confronti della gerarchia ecclesiastica, amante invece di una gerarchia minore che incontra sul territorio, che esalta il sommo artista come colui che ha dato al Vaticano, con la costruzione della cupola di San Pietro, l'aspetto mitico ed eterno di un nuovo Monte Olimpo. Cioè, come dire che la Chiesa di Roma ha assunto un carattere pagano più che evangelico, no? E che continua ad essere legata poi alla cultura greca. Scrive Foscolo, e l'arca, la tomba, di colui, di Michelangelo, che nuovo Olimpo, la cupola di San Pietro, alzò in Roma a Celesti. È un verso di forte valenza, ironica, straordinaria. Fate una visita in Santa Croce, anche navigando in rete, ma ce l'abbiamo qui, al monumento funebre di Michelangelo, che è stato realizzato con il lavoro congiunto di una serie di artisti. Documentatevi in proposito, ora questo si può fare per compito, no? Se ci mettiamo a parlare del monumento di a vedere quegli artisti, ma basta una guida della città per documentarsi in proposito. Oggi il termine Vaticano può indicare sicuramente, con l'apporto di Michelangelo, molti oggetti, no? Vaticano è la Basilica di San Pietro, il Palazzo Apostolico con le sue 1500 stanze, il complesso dei musei vaticani con oltre 2000 sale, la gerarchia politica, sociale, religiosa che guida spiritualmente e materialmente un quinto della popolazione del pianeta, tanti sono i cristiani, e la città del Vaticano, il più piccolo stato del mondo riconosciuto dalla comunità internazionale. Eppure in questo minuscolo stato, per sentire un prelato americano che dice, vedi Central Park a New York, il Vaticano è 8 volte più piccolo, però c'è la chiesa più grandiosa del mondo, il più immenso dei palazzi e il più grande complesso museale esistente in terra. Tutto questo lo si deve in buona parte al lavoro di Michelangelo. Il 18 febbraio 1564, quando Michelangelo muore, nessuno si ricordava più di quanto era successo 52 anni prima, il 31 ottobre 1512, quando, durante l'inaugurazione del soffitto affrescato della Cappella Sistina, il supremo magistrato del Tribunale dell'Inquisizione di Santa Romana Chiesa, il domenicano Giovanni Raffanelli, dopo aver osservato il lavoro del maestro fiorentino, aveva emesso, come voi ben sapete, una sentenza che viene subito contenuta e ridimensionata da Papa Giulio II, che aveva commissionato l'opera e l'aveva voluta così. Ma tra Michelangelo e il Papa c'è un accordo ben preciso, fanno la sceneggiata lì. Il Raffanelli pronuncia una frase che, come ben sapete, rimane custodita per secoli nell'epistolario del bibliotecario pontificio Fedra Inghirami. E, tra l'altro, Fedra Inghirami ci dà anche un altro aneddoto molto divertente. Quando Raffanelli dice questo, allora il Papa chiama Michelangelo e dice: inginocchiati! Poi prende il bastone, dice Fedra Inghirami, e gli dà una bastonata. Dice: sicuramente erano già d'accordo per questa sceneggiata, perché se no, dice, il Papa lo avrebbe sicuramente ucciso. E le parole che noi conosciamo, pronunciate da Giovanni Raffanelli, sono rivolte al Papa, che aveva presentato al Sacro Collegio un progetto del tutto diverso per la decorazione del soffitto della Cappella Sistina. Una serie di immagini, aveva detto, con al centro la figura di Gesù Cristo come protagonista della salvezza del mondo. E perché invece c'è tutto il resto? Bisogna arrivarci. Perché l'idea guida del pensiero di Giulio II è completamente diversa dall'idea guida del pensiero di suo zio, Sisto IV. E quindi, ma una cosa per volta, dice Raffanelli in tono inquisitorio, lo sapete, come se la bestia immonda dell'Apocalisse fosse entrata in questo sacro tempio e avesse profanato il tabernacolo mangiandosi le ostie consacrate. Più di mezzo secolo dopo, quindi il giorno della morte di Michelangelo, nessuno ricordava più queste parole contenenti un aneddoto di tradizione popolare che definisce in modo pittoresco il concetto di blasfemia. Noi abbiamo utilizzato questa proposizione che in partenza è diventata il filo conduttore, come ben sapete, di un intreccio filologico che stiamo continuando a dipanare in funzione della didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura specifica del nostro percorso. Abbiamo osservato, se ben ricordate, che Anton Chekhov, no, che abbiamo incontrato nel primo itinerario di questo viaggio, no? Ricordatelo, usa nel 1884 lo stesso aneddoto per concludere il suo romanzo brevissimo intitolato La lettura, che abbiamo letto per celebrare il tradizionale rituale della partenza. Abbiamo poi preso atto del fatto che questo brevissimo romanzo è stato tradotto in italiano dallo scrittore Tommaso Landolfi, con il quale abbiamo fatto conoscenza, perché intanto è un illustre sconosciuto, la scorsa settimana invece è un autore da mettere in evidenza, che è stato un grande traduttore delle opere dei maggiori autori russi, come sappiamo. Abbiamo anche capito che proprio traducendo la lettura di Anton Chekhov a Tommaso Landolfi è venuta l'idea, nel 1946, di scrivere un romanzo breve intitolato Le due zittelle, che abbiamo cominciato a leggere la scorsa settimana. Ma non solo, Landolfi compie un atto di ribellione per il fatto che l'editore voleva censurare, e l'ha censurato, il finale del romanzo brevissimo di Anton Chekhov, perché quel finale nel 1946 veniva considerato blasfemo. Era bene, no? Perché se no poi, se qualcuno interviene il Vaticano, il Santo Uffizio, poi questi libri vanno all'indice, eccetera. E quindi naturalmente Tommaso Landolfi era molto contrariato per questo fatto, no? Molto contrariato. e ha voluto scrivere quindi una risposta, no, a questo atteggiamento. Le due zittelle con due T, per far assimilare la parola al termine zitto, è un romanzo che ha come protagoniste due anziane. Nel 1946 erano anziane, oggi sarebbero due ragazze, e devote sorelle, Lilla e Nena, le quali vivono insieme alla vecchia autoritaria madre, alla domestica Bellonia e alla scimmia, scritta con un M sola, Tombo, regalata loro da un fratello marinaio che poi è morto in terre lontane, no? Un giorno una suora si presenta a casa delle due sorelle dicendo che Tombo è sospettato di aver violato la cappella del monastero, e dopo opportuni appostamenti si scopre che la scimmia ha davvero imparato ad aprire la sua gabbia per andare nottetempo nella cappella a simulare il rito religioso con tanto di consumazione di ostie consacrate di vin santo, e di conseguenza il destino di questo animale sacrilego viene affidato al giudizio di due religiosi che imbastiscono una disputa di carattere teologico dottrinale. Ma oltre al contenuto, a noi interessa entrare in contatto con la forma non facile da leggere del testo di questo romanzo breve, perché ci spinge ad esercitarci, ad investire l'intelligenza, con la conseguenza virtuosa di mettere in funzione le azioni dell'apprendimento. E ora continuiamo, prima di andare avanti, sul territorio, agli albori dell'età moderna, a leggere il testo di questo romanzo. Vedete, la morte della vecchia invadente madre, che abbiamo letto la scorsa settimana, procura alle zitelle una maggior tranquillità, ma succede qualche cosa che la tranquillità gliela toglie. Libere non già, ma alleggerite dalla presenza della madre, le zitelle dunque cominciavano forse a godere di una certa tranquillità quando scoppiò improvvisa la folgore. Una bella mattina si presentò alla porta di casa con aria circospetta e misteriosa la superiora del prossimo e quasi attiguo monastero, che le due già conoscevano un poco per averle talvolta allargito ai poveri quod supererat ciò che avanzava loro. Introdotta nel salotto verde, essa esordì dicendo che conosceva per esperienza la loro inconquassabile fede e timoratezza, belli gli aggettivi che usa Landolfi, ed esemplar modestia di vita, le quali a lei rendevano di tanto più penosa la comunicazione che stava per fare, ma infine seguitò dopo altri preamboli. Non poteva ormai tacere quanto al monastero capitava per opera di un animale di loro proprietà. Qui naturalmente le zittelle caddero dalle nuvole e vivamente sollecitarono l'altra a spiegarsi, il che quella fece da ultimo. In breve, la monaca accusava la scimmia di essere penetrata furtivamente e di nottetempo nella loro cappella, là sotto gli eucalipti, e di avervi sottratto o mangiato un certo numero di ostie consacrate, nonché di avervi bevuto del, se non consacrato, tuttavia sacro vino, furto sacrilego o sacrilega ingestione, che non era a sua detta cosa d'una volta, ma si ripeteva ormai da tempo, e per la più corta si era ripetuto la sera innanzi, da cui infine l'autore non era purtroppo dubbio, senza di che essa non si sarebbe attentata, eccetera. Tralasciando ora gli ai delle zitelle, cui la straordinaria faccenda doveva dar la stura, cercherò di serbarmi quanto è possibile fedele alla nuda cronaca degli avvenimenti. Nena fu la prima delle due a riprendere possesso di sé, mentre l'altra si profondeva ancora in scuse e con involontaria impietà in offerte di risarcimento. Ella invitò la monaca a fornire qualche spiegazione e a giustificare il suo sospetto. Non sospetto, replicò quella appena un poco punta, sibbene assoluta certezza. Alcune monache, infatti, colpite dagli inspiegabili sottrazioni dei sacri commestibili, avevano vegliato, spiato, fatto la posta e finalmente la notte innanzi avevano scorto una piccola ombra che d'altronde la scimmia era stata spesso veduta in quella stagione nella sua gabbia, è vero, sul balcone prospiciente il giardino della comunità o accanto alla finestra della cucina, nel medesimo modo orientata, e pareva seguire con interesse i movimenti delle monache. Madre mia, quante cose avete osservate, interruppe Nena. Ma guardatevi, aggiunse sorridendo dai sospetti temerari, il nostro tombo, che in origine Tombo era il nome della scimmia, il nostro tombo è un birichino, sì, ma non è capace di una cosa simile. E poi, favorita di qua, e menò la superiora dritta in cucina. Si sforzava di mantenersi calma, ma era in realtà profondamente turbata ed offesa, quasi ne andasse del suo onore se la scimmia si fosse resa colpevole di un tal fatto. Questa, chiusa e impastoiata nella sua prigione, si stava spulciando ad uno scialbo solicello che penetrava di scancio dalla finestra aperta. Scorgendo l'estranea, fece, come al solito, l'atto di saltarle addosso, ma si calmò subito e si mise a osservare con estrema attenzione quel personaggio nero sormontato dal suo mirabolante copricapo. «Ecco qua, madre», seguitò Nena additando la gabbia, noi certo non l'abbiamo fatto uscire, e lui come avrebbe fatto a liberarsi da sé? Dimando e dico, guardate un poco se una bestiola così potrebbe rompere questa catena e sfondare questa porta, ma poi l'avremmo dovuta appunto trovar rotta la catena, no? E la porta non è chiusa dal di fuori? Tutto è a posto. No, no, madre, qui certo c'è un errore. Eppure, badava a dire la superiora, in quella una fila di monacelle prese ad attraversare il sottoposto giardino del monastero dirigendosi lentamente dalla cappella, luogo del preteso delitto, la scimmia, che stanca d'esaminare la superiora si era volta verso l'esterno, manifestò al vederle il più vivo interesse, inclinava il capo da una parte, s'abbrancava le sbarre, saltava a pie pari battendosi le ginocchia, corrugava la fronte e altri attucci bruschi e grotteschi. Pareva grandemente divertita. «Ecco, ecco, vedete?» disse la superiora. «Ma che c'entra? Questo lo fa sempre», precisò imprudentemente Lilla. «Eh già, lo dicevo io», fece vagamente quella. Le monache erano passate. «No, no», ripeté Nena perentoriamente, a mo' di conclusione, «senza dubbio vi siete sbagliate. Il discorso d'altronde non poteva in questi termini procedere. La superiora, vista la resistenza dell'altra, cambiò alquanto tono e prese un'aria di untuosa commiserazione, quasi compiangesse sinceramente le zittelle d'avere in casa un tal discolo. Raccomandò ad ogni modo di sorvegliare l'animale, perché sarebbe davvero stato increscioso che nella casa del Signore, eccetera. E le due promisero volentieri, ella, non senza aver accettato alcunché per i poveri del quartiere, si ritirò alquanto perplessa. Fra l'altro, capiva solo fino a un certo punto l'ostinazione di Nena nel voler mondare da ogni taccia la propria scimmia. Uscita che fu la monaca, Nena mutò d'un tratto contegno e la sua sicurezza divenne una specie d'agitato sgomento, in preda al quale ella andava passeggiando per le stanze torcendosi le mani, nel mentre ripeteva, ma è possibile una cosa simile? Eppure, come avrebbe fatto? E altrettali frasi. Lilla, che la di lei attitudine aveva un poco tratta dalla sua stupida costernazione del primo momento, vi ricadde ora, ed ambedue la serva, tosto chiamata in causa, impresero un affannato cicaleccio sulla inconcepibile faccenda. Nena, in sostanza, non credeva forse troppo la possibilità di una simile gesta da parte della scimmia, ma era comunque profondamente avvilita che soltanto si potesse sospettare il loro tombo. Della cosa fu anche informato, ma sotto suggello di segreto, taluno degli occasionali visitatori che certo trovò da dir la sua. Furono quelli due brutti giorni per le zittelle, ma altri peggiori le attendevano. Infine la scimmia, ritirata da prima a buon conto in camera da letto, venne riportata al suo posto in cucina e, calmatisi alquanto gli animi, la sua insospettabilità era stata, come dire, riconosciuta. Non però che le zittelle non rimanessero da tutto ciò col cuore sospeso. E infatti la mattina del terzo giorno, quando appena il vespaio accennava ad acquietarsi, venne da parte della superiora una monaca spaurita a dire brevemente che la sottrazione dei sacri generi si era ripetuta quella notte medesima e che la scimmia era stata quasi presa sul fatto e subito si ritirò. Ometto anche qui di descrivere la reazione delle donne a un tale annuncio. Fu deciso di spiare la scimmia a cominciare dalla sera stessa. Le ragioni di questo procedimento, voluto soprattutto da Nena, non appariranno forse chiare a ciascuno, perché si potrà dire le zitelle non si limitarono a inchiavare d'ora innanzi l'animale in una stanza almeno per tutta la durata della notte. La risposta precisa non sarebbe né forse facile né troppo semplice, limitandomi a rilevar qui che a Nena, se caso, non tanto stesse a cuore tenere a freno materialmente la scimmia, quanto farsi un'idea adeguata della sua moralità. Tu sai, disse ella cupamente alla sorella, un momento che si trovarono sole la sera, tu sai se voglio bene a Tombo, ma se davvero dovesse aver fatto una cosa simile, con le mie mani vorrei piuttosto metterlo nella sua caffettina da morto. Ora, ci si può fare un'idea adeguata della moralità di una scimmia? Credo proprio che questo sia un tema complicato. E ora Nena evoca la morte, no? Ma noi per contrasto passiamo invece al tema della nascita, della crescita, anche se tutto è inizio con un crollo vertiginoso. Che cosa ha influito sulla nascita di Michelangelo? La famiglia, il nome, l'influsso degli astri, tutte queste cose. Possiamo dire che nel caso di Michelangelo l'ereditarietà non ha avuto alcun influsso, perché guardate, nell'albero genealogico dei Buonarroti non si riscontra la presenza di geni artistici. Sappiamo che un suo antenato è stato un membro del consiglio cittadino a Firenze, un altro è stato frate domenicano, un altro prestava denaro a interesse, mentre il suo bisnonno, Simone di Buonarroti, mercante di lana e cambiavalute, è stato fino alla nascita di Michelangelo colui che della famiglia è arrivato più in alto, quindi Simone. E Simone ha cresciuto il prestigio dei Buonarroti prestando denaro al governo fiorentino. Purtroppo però suo figlio Leonardo, il nonno di Michelangelo, ha rappresentato una vera e propria rovina per la famiglia. Leonardo non è stato capace a gestire gli affari. Ha messo al mondo poi così tante figlie, da mandare in rovina le finanze della famiglia a causa delle doti per poterle sistemare. I Buonarroti quindi hanno dovuto rinunciare al loro bel palazzo e per pagare i debiti Leonardo è stato costretto ad accettare cariche minori a livello impiegatizio in piccoli borghi di campagna ben lontani dai quartieri eleganti di Firenze. Suo figlio Ludovico, il padre di Michelangelo, eredita la sfortuna e lo scarso senso economico di suo padre Leonardo, ed è per questo motivo che è costretto ad accettare la carica di podestà nella remota Caprese, dove nessun funzionario voleva andare. e un impervio paese di montagna a metà strada tra il monte della Verna e la città di Arezzo, ci sarebbe stati a Caprese, dove già a giudicare dal nome Caprese le capre erano senza dubbio molto numerose, più numerose delle persone. Ora, per la casata dei Buonarroti, che era stata resa prospera da Simone due generazioni prima, quindi si è trattato, come vedete, di un crollo vertiginoso. E quindi Simone, il bisnonno, Leonardo, il nonno, e Ludovico, il padre. Ma guardate sul punto 3 del repertorio. A Caprese, e a giugno la scuola ha consigliato di fare un'escursione a Caprese Michelangelo, siete sempre in tempo, qui vicino, quindi. A Caprese, tra valli brulle e inospitali, abitate da rudi e stoici scalpellini, e questa è una cosa importante, una notte di fine inverno, la moglie di Ludovico Buonarroti, come già sapete, Francesca De Neri, mette al mondo, con una certa difficoltà, un bambino. E Ludovico, piuttosto compiaciuto per il fatto che è un maschio, con burocratica precisione scrive un appunto nel suo diario. Annoto che oggi, scrive San Ludovico, 6 marzo, mi è nato un figlio maschio e gli ho dato il nome di Michelagnolo. Annoto che, secondo il calendario fiorentino, che conta dall'incarnazione, quindi dal 25 marzo si comincia a contare gli anni, i giorni, gli anni. E secondo il calendario romano, che conta dalla natività, è il 1475. Ora, con questo comunicato, Ludovico vuole soprattutto mettere in evidenza le sue nobili radici fiorentine. Firenze e Roma hanno sempre avuto mentalità piuttosto diverse e una divergenza evidente c'è stata durante il Medioevo e una ancor più evidente nel Rinascimento. In quest'epoca i fiorentini pongono l'anno zero del loro calendario sull'incarnazione, cioè quando, secondo la tradizione evangelica, in virtù dello Spirito Santo, è avvenuta l'Immacolata Concezione della Vergine Maria. Quindi l'Annunciazione, l'Incarnazione, l'Immacolata Concezione. Il calendario romano si basava già invece, come quello contemporaneo, sulla natività, ovvero sull'anno di nascita di Gesù. Ora, materialmente c'è poca differenza, ma dal punto di vista ideologico, guardate, la differenza c'è. Che carattere ha questa diversità? Questa differenza va presa come una metafora della diversa mentalità che ha caratterizzato Roma e Firenze nel Medioevo e agli albori dell'età moderna. E dobbiamo riflettere su questo. Firenze, come abbiamo studiato nel maggio scorso, ricordate, no? È la città dove ufficialmente, per prima in Europa, fiorisce, questo è il verbo, chiave, la sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. E, come sapete, c'è un atto costitutivo che sancisce questo primato, in quanto il 26 gennaio 1375, quindi un secolo prima della nascita di Michelangelo, il giorno del tradizionale miracolo della fioritura dell'olmo di San Zanobi, avete presente, e il nuovo cancelliere della Repubblica Fiorentina, Coluccio Salutati, scopre una lapide, questa lapide c'è ancora, posta sulla colonna di San Zanobi. Sapete che la colonna di San Zanobi, no? Sostituisce quell'albero che è fiorito al passaggio del corpo del santo, no? Secondo la leggenda, secondo la tradizione, in pieno inverno, e si trova la colonna di San Zanobi di fronte al battistero in piazza San Giovanni, su questa lapide che è ancora lì c'è scritto che in questa città fiorisce l'Humanitas e germoglia l'umanesimo. Nuova fioritura fiorisce in Fiorenza, uno slogan. Questo slogan diventa uno slogan europeo e fa di Firenze una delle città più conosciute, la città più conosciuta del mondo. Ebbene, se Firenze è il primo sito dove germoglia e si sviluppa la cultura umanistica secondo l'insegnamento di Francesco Petrarca, perché dietro a tutto questo, sapete, ricordate, c'è Francesco Petrarca, non può che prevalere in questa città l'idea della inclusione. Attenzione, perché guardate che noi stiamo trattando, il nostro percorso sta sempre sulla cresta dell'onda, devo dire, per usare una metafora, perché quello che succede, noi andiamo a parlare del Medioevo, ma è la storia del pensiero umano, è un continuum, è per quello che noi ce ne dobbiamo occupare, di alfabetizzazione che riguarda la storia del pensiero umano e la didattica della lettura e della scrittura. E il termine inclusione questa sera è una parola di grande attualità in questo tempo, in questo periodo, no? nel quale l'Europa si deve fare includente. Ci fosse Petrarca, no, tuonerebbe invece su queste diffidenze, sulla nascita dei muri, no? Firenze in questo momento invece c'è questa grande apertura che ha come elemento fondamentale l'idea dell'umanesimo, presuppone l'idea di inclusione, no? No, noi realizziamo l'umanesimo quando accogliamo, non so, quando facciamo tutta una serie di attività in questo senso, no? Quindi l'inclusione è la prima parola chiave che incontriamo questa sera. E attenzione, c'è un motivo ideologico dietro a questa parola, sulla quale dobbiamo riflettere e pensare che dobbiamo includere oggi, perché sennò non siamo nei parametri dell'umanesimo come predichiamo. Tutti predichiamo che vogliamo stare nei parametri dell'umanesimo, tutti i governanti del mondo lo predicano a livello ufficiale, poi però non hanno ragionato abbastanza su quelle che sono le ragioni, tra virgolette, filosofiche di questo. Quindi l'inclusione raggiunge il più alto grado simbolico, e questo vale soprattutto per l'Europa che si definisce cristiana, con l'unione del sacro con il carnale, che è rappresentata dal grembo di Maria, vergine e madre. Ecco perché dobbiamo includere. Cioè, c'è una ragione teologica che sta all'interno di quello che è il pensiero, ecco, del cristianesimo, e non solo del cristianesimo, anche dell'Islam, dove la figura di Maria, vergine e madre, viene esaltata nella letteratura del Corano, come sapete. E quindi il tempo, attenzione, il tempo, inteso prima di tutto come tempo della salvezza, non può che avere inizio dal momento dell'inclusione. Quindi l'anno deve cominciare dall'annunciazione, perché quello è il momento in cui si esalta il concetto di inclusione. È chiaro questo? Questa è l'idea, e questa è la prima idea chiave che questa sera mettiamo sul tappeto. Di conseguenza l'anno deve iniziare dall'Annunciazione, dall'Immacolata Concezione. Guardate quale di queste parole, introduzione, inserimento, accettazione, accoglienza, iscrizione, appartenenza, immissione, inquadramento, mettereste per prima accanto al termine inclusione. In base alla parola scelta poi potete scrivere quattro righe in proposito. Roma è invece il centro di un insegnamento esclusivo e convinto della sua supremazia. E questa mentalità è vicina all'idea del parto come momento di separazione dal grembo materno. E quindi l'ideologia della Roma papalina medievale rinascimentale mette in primo piano la restrizione piuttosto che l'inclusione. Michelangelo, fin dalla sua nascita, viene a trovarsi al centro di un conflitto tra le opposte inclinazioni di queste due città, Firenze e Roma. Ludovico Buonarroti, nel suo appunto dedicato alla nascita del figlio, non menziona sua moglie, ed è probabile che il parto sia stato assai travagliato, come spesso accadeva a quel tempo. E sembra che il nome del neonato possa essere un indizio in questo senso, perché l'arcangelo Michele è, secondo la tradizione, l'angelo della guarigione, cioè colui che detiene le chiavi della vita e della morte. Cioè, l'aver chiamato il neonato Michelangelo, Michelagnolo, no, in volgare fiorentina, fa intendere che la sua salute, probabilmente la sua stessa vita, sono state in pericolo. La salute delle madri contava poco, cioè la percentuale della mortalità causata dal parto era elevatissima allora, quindi lui la madre non la cita neanche. Beh, quello che Ludovico Buonarroti probabilmente non sa è che la tradizione ebraica insegna che Michele, Michael Hamalach, è l'angelo difensore del popolo ebraico, dai suoi pericolosi nemici. In seguito a Firenze Michelangelo viene a conoscenza, con una certa soddisfazione, del significato del suo nome, e questa idea ha avuto per tutta la sua lunga vita un eco profondo nel suo animo. Ludovico, poiché Francesca è debole, si è affrettato ad affidare il bambino a una balia, una giovane donna del popolo proveniente da una famiglia di scalpellini. E alcuni decenni più tardi Michelangelo ha scherzato con l'aretino Giorgio Vasari, lo avete sentito nominare, no? Suo amico, collega e biografo, dicendogli: «Oh Giorgio, se ho qualcosa di buono nell'ingegno, mi è venuto dal nascere nella sottilità dell'aria del tuo paese d'Arezzo, così come anche tirai dal latte della mia balia gli scalpelli e il mazzuolo con che io fo le figure». Quindi il fatto di essere uno scultore l'ho succhiato dal latte della mia balia. E queste, quale caratteristica secondo voi potete avere ereditato dalla peculiarità del vostro luogo di origine? Voi, beh, ciascuno di noi è influenzato sicuramente, no, dal proprio luogo di origine per qualcosa, Beh, scrivete quattro righe a proposito, perché Michelangelo lo ha fatto spesso, no, quello di confrontarsi con questo fatto. Michelangelo è cresciuto senza ricevere alcun affetto dalla famiglia, Sua madre, cagionevole di salute, muore quando lui ha appena 6 anni, ed è traumatico per lui questo fatto. Suo padre si risposa e va a vivere lontano da lui. Forse è per questo motivo che Michelangelo è sempre stato ossessionato dall'idea della famiglia, e lui non si è mai sentito né vicino al padre, né tantomeno alla matrigna, né ai fratelli e alle sorelle. Il solo legame che sente con i familiari è quello alimentato dai tanti racconti del presunto antico splendore della casata. E Michelangelo fino alla morte ha impegnato i suoi lauti guadagni per ricostituire la perduta fortuna dei Buonarroti, ma sappiamo che questo atteggiamento lo ha messo in competizione con il padre per conquistarsi il ruolo di capofamiglia, e questo causa un costante motivo di attrito tra i due. Michelangelo ha sempre considerato un fatto disonorevole l'avere un padre come Ludovico. Anche Nena, però, la più decisa delle due zitelle, protagoniste dell'omonimo romanzo che stiamo leggendo, considera disonorevole il fatto che Tombo, la scimmia di famiglia, possa aver commesso un atto sacrilego profanando la cappella del monastero attiguo alla casa dove le due zitelle abitano. E se fosse vero, Nena sarebbe anche intenzionata, per punire l'animale moralmente inaffidabile, ad ucciderlo. E lei però sulle prime non si capacita come Tombo possa evadere dalla gabbia nella quale è tenuto prigioniero, per giunta legato alla catena, Ma Landolfi ce lo racconta ed è molto abile a raccontarci, a farci partecipare di questo fatto misterioso. Quindi proseguiamo nella lettura, prima di tornare ai problemi affettivi di Michelangelo. Passarono 2 o 3 notti prima che le donne, le quali vegliavano a turno, potessero sorprendere la scimmia, se non altro in flagrante infrazione alle regole della casa, anzi, per dirlo subito, in flagrante delitto di nottambulismo e obliquità. Esse avevano stabilito che per tutta la durata della notte almeno una di loro restasse sveglia e prendesse silenziosamente posto, all'ora abituale del riposo, su una poltrona situata in una stanza da letto che dava nel breve corridoio di fronte alla cucina. Attraverso le 2 porte lasciate socchiuse, la scolta poteva giusto sorvegliare la gabbia dell'animale, sufficientemente illuminata dalla candelina elettrica di e notte accesa nella cucina davanti a un'immagine della Madonna. Essa scolta doveva naturalmente badare a non far rumori sospetti, sicché la scimmia potesse credere le abitatrici della casa abbandonate come sempre al sonno e in generale non percepisse nulla di irregolare nelle loro abitudini e doveva dar l'allarme al menomo caso degno di nota. Le prime notti dunque la bestia dormì placidamente sul suo giaciglio di cencilani in un angolo della gabbia, solo svegliandosi ogni tanto, ogni ora o due, per grattarsi furiosamente o bofonchiare, come sembrava, alcunché. Una volta o due si levò anche e si diede alquanto d'attorno per un quarto d'ora, quasi volesse sgranchirsi gambe e braccia, irrequietezza che restò tuttavia senza conseguenze. Finalmente, la quarta, forse, notte, Nena stessa era di guardia, e la sera andata sempre più confermando nell'idea che il suo tombo fosse innocente e superiore a ogni sospetto, e ora quasi sonnecchiava, quando ecco vide confusamente l'animale che s'era levato appunto e grattato e mosso in su e in giù per la gabbia, scuoterne con silenziosa violenza le sbarre dal lato dell'usciolino. Ciò le fece passare il sonno e aguzzare gli occhi. Tombo si ritrasse, ma per abbandonarsi a una serie di frenetici squassamenti e contorcimenti simili a quelli del cane quando si scuote l'acqua di dosso e insieme del gatto quando voglia liberarsi da qualche impaccio, che non si capiva bene a che cosa menassero. E anche questi silenziosissimi, da ultimo, prima che Nena potesse rendersi conto di quanto avveniva, la bestia apparve libera del suo pettorale e però della catena. Essa aveva dunque trovata la maniera, giacché non era certo la prima volta. E quell'operazione pareva esserle familiare. La zittella col fiato sospeso seguiva i suoi movimenti. Tombo si riaccostò adesso alla porta della gabbia e di nuovo la scosse con una tal cauta furia, visto che non cedeva, cambiò tattica. Occorre dire che tutto intorno a questa porta correva una larga lista di bandone, messa lì apposta perché il prigioniero non potesse al caso, passando la mano fra sbarra e sbarra, aprirla dal di fuori. Il fabbricante però della gabbia aveva fatto i conti solo approssimativamente con la naturale intelligenza dell'animale che essa doveva ospitare. La scimmia, infatti, abbrancandosi alle sbarre che detta lista fiancheggiavano e sormontavano, s'arrampicò fino a superare l'ostacolo e di lassù sporse un braccio, il quale si rivelò spropositatamente lungo verso il nottolino che chiudeva dall'esterno la porta, ma neanche in tal modo riuscì a raggiungerlo. Poteva invero sembrare non avesse finora fatto che spostare la difficoltà, eppure ci aveva le sue ragioni, se era in altri termini a suo tempo convinta che il dottolino si manovrava meglio dall'alto che di lato. Ridiscesa, si diresse ormai con decisione a una specie di pendolo trapezio che era lì dentro per i suoi giochi e ne scastrò abilmente la sbarra trasversale, del resto già allentata. Questa operazione, come una simile alla seguente, doveva aver veduta fare in qualche circostanza. Munita poi di un tale arnese, tornò al suo posto sull'uscio e di nuovo sporgendo il braccio, la sua lunghezza era stavolta aumentata da quella del legno, dopo alquanto armeggiare giunse finalmente a smuovere e a far ricadere il nottolino. La gabbia era aperta. Nena voleva a questo punto dar l'allarme, ma non avrebbe potuto farlo senza eccitare i sospetti della scimmia, la quale d'altronde non sembrava affrettarsi a approfittare della conquistata libertà, quasi avesse fatto tutto ciò per gioco o per provare la propria destrezza, sicché la zitella ricominciava a sperare. Tombo si trovava adesso in un angolo della gabbia, verso il suo giaciglio, dove si era dato a girare su se stesso con un leggero bofonchiamento e stronfio, e piegando un poco le gambe, come volesse trovare la posizione più comoda da giacere, e come talvolta fanno anche i cani. Si fermò, poi rimase alquanto tempo immobile, semiseduto e con le mani puntate a terra. Da ultimo si levò sui piedi e si stiracchiò, dopodiché sbadigliò largamente grattandosi la pancia e mise anche una sorta di squittio appena udibile. Nena non perdeva uno solo di questi gesti e suoni. Infine l'animale parve decidersi a qualcosa e tutto il suo corpo espresse quella volontà. Si volgeva dritta e a manca nel solito modo brusco, gli occhi sfavillavano. Rimase ancora un attimo immobile come in ascolto, quindi avanzò balzelloni verso la porta, ma incappò in una specie di bicchiere di stagno che era lì per l'acqua e si fermò allora volubilmente a toglierlo di mezzo o piuttosto a infantilmente picchiarlo, quasi a punire la sua protervia. Seguì di nuovo un tempo di assoluta immobilità, fosse distrazione o timore che il leggero fracasso avesse destato qualcuno, cui tenne dietro una nuova risoluzione e stavolta Tombo spinse la porta della gabbia. La gabbia era posata su un grande tavolo grezzo. Abbrancandosi a uno dei suoi piedi, la scimmia scese sul pavimento che percorse due o tre volte in qua e in là, parendo non ben sicura della direzione da prendere. A Nena, a parte la sua angoscia, faceva senso vederla lì in terra, lei, destinata a viver per aria, ma non era solo questo. In verità la bestia che, come di ragione, procedeva aiutandosi con le mani, aveva qualcosa di innominabile e di schifoso in quella luce fosca e notturna, qualcosa della bupresse o del cerambice. Usate il dizionario. Quando minacciati si staccano dal suolo contro cui stavano appiattiti e levandosi alti sulle zampe corrono rapidi e furtivi. O più semplicemente pareva un mostruoso ragno. Ora da ultimo essa prese definitivamente il suo partito, risalita per la medesima via sul tavolo, prossimo alla finestra, afferrandosi prima alle sbarre della gabbia, poi alla maniglia di essa finestra aperta, si portò sul davanzale. Per chi avesse preferito questo giro a un più spicciativo balzo sarebbe difficile dire. Le persiane erano accostate, ma non tanto da non lasciar passaggio fra il davanzale stesso e i battenti a quell'esiguo corpo. Scrutata in attivo, un attimo, l'estrema oscurità, e tenendosi con una mano a una stecca, la scimmia si calò nel vuoto, ritirò poi la mano che doveva aver trovata altra presa e scomparve così agli occhi della zitella. costei, precipitatasi silenziosamente alla finestra d'una camera attigua alla cucina, arrivò a vederla che balzava a terra dall'estremità di un tubo di gronda, il quale passava appunto a due spanne dalle persiane dell'altra finestra. Poté, anzi, aiutata da una vaga luminosità dell'aria, seguirla nelle sue successive evoluzioni, rapide tuttavia circospette, che la condussero in pochi istanti oltre la rete metallica nel giardino del monastero, ma qui l'animale fu avvolto dall'ombra dei due eucalipti e Nena dové perderlo di vista. Le parve, non di meno, che esso si fosse arrampicato su uno di quegli alberi. Non aveva in ogni caso presa la via della cappella. Nena si ritirò nello stato che si può immaginare e dette finalmente l'allarme. Badando a non far chiasso e a non accender luci dalla parte del cortile, le tre donne si ritrovarono accanto alla finestra, donde Nena aveva guardato allontanarsi la scimmia. La prima spontanea idea, infatti, di tutte e tre era stata di non dar sospetto neppur ora all'animale, onde poter assistere al suo ritorno, idea solo in parte suggerita dalla curiosità e soprattutto dall'ansia di veder più chiaro nel comportamento di Tombo. Quasi, insomma, questo dovesse, se ignaro di essere stato scoperto, fornire indizi precisi sulle sue notturne attività. Non occorre in vero soggiungere che la sua scappata non era ancor prova per le zitelle dei suoi criminosi maneggi nella chiesetta. O piuttosto non lo era per Lilla e Apollonia, o Bellonia, la serva, quanto a Nena era in uno stato di tale profondo sconvolgimento da non poter quasi ragionare, nonché procedere a deduzioni. A lei, di fatto, il trascorso della scimmia pareva già di per sé stesso una cosa enorme, laddove le altre sembrarono disposte a considerarlo con una certa indulgenza, se almeno non dovesse aver seguito. Ella si sentiva tradita, vilipesa, e andava ora su, in su e in giù per la stanza come smemorata, non potendo dir altro che questo non me lo doveva fare. Lilla e Bellonia, discinte, così come erano balzate dal letto, quasi sorvegliavano intanto il giardino e la corte, sommessamente scambiandosi le proprie impressioni. Dalla finestra veniva nella camera appena un tenue chiaro che non bastava a distinguere gli oggetti. Dopo un poco il contegno di Nena cominciò a preoccupare le due e la fante, dato di gomito alla padrona, questa mosse verso la sorella e per un tratto le tenne dietro nei suoi concitati andirivieni, senza saper che dire. Voleva consolarla, ma non sapeva bene di che cosa la dovesse consolare, perché non intendeva il suo dolore. Infine prese a dire che forse Tombo non era affatto andato alla cappella, che forse aveva soltanto voluto uscire un po'. «Ma questo che c'entra?» replicò l'altra severamente, senza fermarsi. Lilla, intimidita, dette in una serie di mugolio, grugniti e di parolette imprecise come «dico», «vero», «hai capito» e simili. Il consenso generale era che non conveniva poi prendersela tanto a cuore, perché da ultimo gli animali, si capisce, sono animali. E qui Nena si fermò in tronco e ripeté a se stessa «animali», quasi ci pensasse solo ora che Tombo era un animale. Passò più di un'ora. Infine Bellonia annunciò in rapido sussurro che la scimmia era di ritorno. Questa infatti, sbucata dall'ombra di un eucalipto, ma in un punto discosto dalla cappella, se ne veniva balzelloni senza troppa fretta verso la rete divisoria. Le donne però abbandonarono precipitosamente la finestra e si posero di scolta al solito posto, e di qui assisterono a una scena inversa a quella più su descritta. Rientrato per la stessa via e dopo aver alquanto tempo oziato sui mobili, l'animale si chiuse nella gabbia tirandosi dietro l'uscio, di cui ebbe cura di rialzare il nottolino, manovrando stavolta di lato, quindi a forza di pietosi e faticosi contorcimenti giunse a rinfilarsi il pettorale e restò così, seduto con un'aria intontita. Tale suo modo di comportarsi, il rimettere tutto in sesto, provava ormai in modo definitivo che quelle scappate erano abituali e che esso non pensava affatto di cessarle. Tombo passò presto da quella sorte di sbigottimento ad una curiosa agitazione. Faceva grandi sgambetti e ogni tanto percorreva a prodigiosa velocità 3 o 4 volte la gabbia dall'alto in basso e da destra a sinistra, secondo, diremo, un'orbita vagamente circolare, simile in verità più a un coniglio impazzato che a una scimmia. Non di meno, quando Bellonia entrò in cucina per faccende, che nel frattempo si era fatta l'alba e la buona Fante non pensava ormai più al letto, si buttò di schianto sul suo giaciglio e finse di dormire. Nessuno per il momento gli disse nulla, e questo per ordine di Nena, la quale annunciò confusamente che voleva ancor spiarlo, sicché essa doveva ignorare d'essere stato sorpreso. Le zitelle si ritirarono adesso per prendere riposo. Non avevano quasi fatto a tempo a chiudere gli occhi che venne la notizia di un nuovo sacrilegio alla cappella. Stavolta la monaca mandata dal convento per tema d'offendere quelle pie donne si era limitata a far l'ambasciata al portiere. Costui, sapendo le mattiniere, era salito subito, cosicché, fra l'altro, la cosa s'allargava e tutto il caseggiato, per non dire tutto il rione, era parte dell'ignominioso sospetto e ormai certezza che gravava su Tombo. Le monache della comunità non facevano, è vero, in quella storia la miglior figura. Taluno, infatti, pretendeva aver udito tempo addietro le fiere gazzarre notturne al monastero, le quali sarebbero state originate dal fatto che le sorelle avevano le prime volte scambiato Tombo per un causato diavolo, salito a punirle dei loro peccati. Ma quanto sia vivace la fantasia popolare, tutti sanno. E allora, adesso la cosa si complica. Anche Michelangelo, adolescente, viene in un certo senso messo in gabbia da suo padre. E tra poco ne parleremo. Abbiamo citato Giorgio Vasari, che tutte e tutti voi conoscete. Sapete che Giorgio Vasari è un intellettuale eclettico, veramente, un pittore, un architetto, un poeta, uno scrittore, primo storico dell'arte italiana. Chissà cosa direbbe dei presunti storici dell'arte che sono sempre a blaterare in televisione. Eccolo qui, Giorgio Vasari. Questo è Giorgio Vasari, la sua opera. Anche se era pesante, volevo portarla perché era giusto che Giorgio Vasari fosse qui questa sera. Lo scenè qui non pesa ancora molto, quindi. Guardate sul punto 4 del repertorio. Giorgio Vasari è famoso e la sua fama, dato è nato ad Arezzo il 30 luglio 1511 ed è morto a Firenze il 27 giugno del 1574. E la fama maggiore di Giorgio Vasari è legata al trattato intitolato, eccolo qui, Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori italiani da Cimabue insino a tempi nostri. I tempi nostri sono i suoi. Pubblicato nel 1550 e riedito con aggiunte nel 1568. Quest'opera, eccola qui, è preceduta da un'introduzione che è poi il vero capolavoro di quest'opera, di natura tecnica, storica e critica, sulle tre arti maggiori, l'architettura, la scultura e la pittura. Ed è una vera e propria pietra miliare della storiografia artistica ed è ancora oggi il punto di partenza fondamentale per lo studio della vita e delle opere dei più di 160 artisti dei quali qui Vasari parla. Giorgio Vasari ha il merito di aver fatto conoscere questi artisti italiani nel mondo, che c'è bisogno della fiction per far conoscere l'Italia nel mondo, c'è Giorgio Vasari che l'ha già fatto a suo tempo, basterebbe fare un po' di alfabetizzazione. E il personaggio che lui esalta maggiormente, perché ritiene sia universalmente il modello da imitare, è Michelangelo, e arriva quasi a divinizzare, lo fa con ironia, però è stato preso sul serio, anche divinizzare la sua figura. Secondo Giorgio Vasari, anche le stelle e i pianeti hanno destinato Michelangelo a un'esistenza unica, e le prime parole con cui si apre la sua biografia di Michelangelo ricordano addirittura la descrizione della nascita di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni. Vasari evoca l'Onnipotente che dalla sua dimora nell'alto dei cieli osserva gli artisti del mondo, i poeti, gli scultori, i pittori, gli architetti, che si affannano nell'errore, scrive Vasari. E allora Dio, clemente e misericordioso, decide di inviare loro uno spirito che, guidato da verità, saggezza e talento, mostri loro la via. E non c'è da meravigliarsi se nel Cinquecento, sulla scia del Vasari, si parla e si scrive del divino Michelangelo, perché questo è il profeta che Dio, secondo Vasari, avrebbe mandato per dare la giusta via, per tracciare la giusta via per i poeti, gli scultori, i pittori e gli architetti. Il suo biografo sottolinea che Michelangelo, e qui Vasari si diverte con le stelle e i pianeti, è nato sotto il segno di Giove, il segno dei pesci, con Mercurio e Venere in ascendente. E c'è anche una tradizione ebraica, allude Vasari, circa, che lui studioso dell'ebraismo in questo momento, circa l'influenza di stelle e pianeti sulla vita umana. Secondo il trattato ebraico intitolato Haggadah, la legge dei sapienti, le leggende dei sapienti, colui che nasce il secondo giorno della settimana, attenzione, perché qui Vasari evidente deve far conciliare le cose, cioè lunedì, il giorno in cui è nato Michelangelo, ma il secondo giorno è il secondo giorno della creazione, no? Quindi avrà un carattere turbolento, perché nel secondo giorno della creazione ha avuto luogo la separazione delle acque, e la separazione è un segno di caparbietà e di focosità. E sempre secondo la Haggadah, il nato sotto Giove, guardate, Giove in ebraico è chiamato Tzedek, cioè giustizia, sarà un Tzadkan, cioè una persona che ama e cerca la giustizia, mentre l'influenza di Venere elargisce ricchezza e sensualità, e quella di Mercurio dona intuito e saggezza. Quindi questo è il quadro, ecco, intorno, con cui descrive Michelangelo Vasari molto abilmente, da poeta, che è più che l'astrologo, perché si tocca su questo. Ora, quale di queste caratteristiche, la caparbietà, la focosità, la ricchezza, la sensualità, l'intuito, la saggezza, mettereste per prima e per ultima? Beh, scrivete, sono due parole, ma sono rivelatrici, perché rivelano anche un po' il vostro carattere a seconda della scelta che facciamo di queste parole, di due. Beh, fatelo questo esercizio. E poi scrivetelo, mettetelo nella biblioteca itinerante, guardate, ci sono già diversi iscritti, molti sono già in giro, scrivete, quindi un ringraziamento particolare a chi scrive, anche chi non scrive ma che si sta per decidere a farlo, quindi fatelo, perché aleggia nell'aria lo spirito di Rita Levi Montalcini, che ci dice che quattro righe al giorno di autobiografia ci tengono sicuramente in salute. Questa previsione fatta dal Vasari corrisponde bene alla vita e alla carriera di Michelangelo. Ha un temperamento impetuoso Michelangelo, tende a difendere i deboli e gli oppressi, diventa ricco e famoso, ma vivrà come un povero, e lo diventa per le sue mirabili riproduzioni del corpo umano nudo, e dà prova di una profonda comprensione delle verità spirituali. Capiremo queste cose quando studieremo nei particolari la sua formazione a Firenze, in quella scuola di eccellenza che c'è in casa, in Palazzo Medici, con maestri illustri, i migliori del momento. E ha una straordinaria memoria visiva, oggi chiameremmo fotografica, e una grande tenacia affettiva, che lo ha reso un amico leale, un artista appassionato, un tormentato romantico ante litteram, difatti poi il romanticismo ne esalterà naturalmente la figura e tutte le correnti del romanticismo, dallo Sturm und Drang fino all'antroposofia, esalteranno il carattere di Michelangelo. Ebbene, una persona dotata di queste caratteristiche come Michelangelo non poteva non avere dei legami incrollabili con le idee, con le persone e con le immagini che amava. Ed è diventato un artista senza uguali in perenne ricerca della verità, ma queste caratteristiche lo hanno anche reso un soggetto solitario e inguaribilmente malinconico. Forse il suo essere solitario e malinconico ha le sue radici nell'insanabile conflitto che fin da bambino ha avuto con suo padre, dalla perdita della madre, un padre che, abbiamo detto poco fa, da adolescente lo mette metaforicamente, però mica tanto secondo Michelangelo, in una gabbia. Che cosa vuol dire? Beh, il conflitto tra Michelangelo e suo padre diventa insanabile quando lui ha appena 13 anni. Ludovico vuole che il figlio, dopo la scuola elementare, siccome ha imparato bene a leggere, a scrivere e a far di conto, si iscriva alla corporazione fiorentina della lana e della seta. Un obiettivo non molto ambizioso, ma che gli avrebbe garantito una posizione rispettabile su cui la famiglia avrebbe potuto contare anche economicamente. E il ragazzo però ha la passione per l'arte visiva, vuole dedicarsi alla lavorazione della pietra, poi ha succhiato il latte degli della Baglia, figlia di Scalpellini e di generazioni Scalpellino, e passa gran parte del suo tempo a disegnare. Per questo Ludovico punisce spesso questo ragazzo, questo bambino, prima ragazzo, perché considera il suo modo di comportarsi una perdita di tempo. Michelangelo subisce l'ira del padre, ma non demorde, e non pensa ad altro che a diventare un artista. E Ludovico, disgustato, si deve rassegnare, perché il ragazzo ha carattere, e gli dà del filo da torcere, e i due non si sopportano più, e di conseguenza dice: va bene, vuoi fare questo? E allora va bene, allora vieni, ti porto a Firenze, dove riesce a farlo accettare come apprendista nella bottega di un grande maestro del momento, forse il più grande in questo momento in circolazione, Domenico Ghirlandaio, già membro della squadra di artisti. Ora, se mi sentisse Botticelli mi darebbe subito un pugno, perché non è, o qualche un altro, perché quindi Ghirlandaio ha fatto parte della squadra di artisti incaricati di affrescare la nuova cappella vaticana di Papa Sisto IV. Sapete che Sisto IV aveva poi chiamato a dipingere le pareti, poi non c'è quasi più nulla di questo. Il Ghirlandaio mette, Ghirlandaio si chiama Domenico Bigordi ed è un mette alla prova Michelangelo, e gli dà una tavoletta, dice a uno degli altri ragazzi che erano lì, gli apprendisti che erano lì, vivevano lì a bottega, dormivano lì, mangiavano lì, stavano lì, a bottega era una sorta di gabbia dove la disciplina era durissima, i metodi pedagogici del ghirlandaio erano quelli del bastone e della carota, dove il bastone sta prima, quindi come di tutti i maestri di questo momento. Il ghirlandaio mette alla prova Michelangelo, gli butta lì una tavoletta di legno di scarto, gli butta un carboncino e gli fa disegnare un oggetto. Dice una mezzina che serviva per bere l'acqua, la prende e la mette in un modo particolare dove la luce cadeva in modo particolare su quell'oggetto, perché naturalmente il ghirlandaio si è fatto suo, quindi vuole capire, e capisce subito che il ragazzo ha talento, ma naturalmente non si sbilancia nell'assumerlo come garzone apprendista. Sì, ha bisogno di qualcuno perché qualcuno se n'è andato, e Ludovico è soddisfatto, anche un po' meravigliato, no? Perché lui non si era posto il problema del talento di suo figlio, no? E meravigliato dei 24 fiorini d'oro più vitto e alloggio che il figlio avrebbe ricevuto, cioè lui avrebbe ricevuto, nei 3 anni di apprendistato. E soprattutto è contento, non se lo aspettava, dell'anticipo di 8 fiorini d'oro che si ritrova in mano. Cioè, quel ragazzo cocciuto, che non voleva imparare un mestiere utile, ha tuttavia nell'immediato dato un contributo al bilancio familiare. Tra l'altro lui non c'era più a mangiare, e quindi stare a bottega dal ghirlandaio era come essere in gabbia, si trattava di una sorta di schiavitù. E a 13 anni il giovane Michelangelo Buonarroti dice addio all'infanzia ed è tenuto per contratto a passare alcuni anni a tritare pigmenti, a mescolare gesso e colori, a pulire, riparare pennelli, a trascinare scale, a obbedire a qualunque ordine gli venga dato. Era fuori di casa, non aveva più una famiglia, e di questo non se ne dimenticherà mai. Più tardi Michelangelo dirà che a bottega dal ghirlandaio non aveva imparato niente. Ma guardate, questo è un giudizio un po' troppo severo e riduttivo, perché in realtà le competenze di base le ha acquisite in quella situazione, ha migliorato nonostante tutto le sue competenze. Certamente una situazione assai scomoda e poco piacevole da ricordare. E poi Michelangelo non vuole fare il pittore, vuole fare lo scultore, e questa questione fa imbestialire il ghirlandaio, che non lo sceglie mai per portarlo in giro a fare i suoi lavori, i lavori che sta facendo in questo momento. Sta affrescando le storie di San Francesco nella Cappella Sassetti in Santa Trinita, una grande opera che è lì, che si può visitare. Tutte le mattine sceglieva qualcuno degli alunni da portare con lui, ma Michelangelo non lo sceglie mai. Per fortuna però in tutto questo c'è un lato positivo. Beh, il lato positivo è che Michelangelo è a Firenze, e Firenze nell'Europa del 400 è il vero centro del mondo per tutto ciò che riguarda la cultura, l'arte e le idee. Quindi Michelangelo è rimasto solo, ma è a Firenze, ed è a Firenze nel cuore di un'epoca molto importante, è a Firenze all'inizio del Rinascimento, ed è da qui e da ora che inizia il suo viaggio, così come inizia il nostro viaggio. Firenze è il posto adatto e l'alba dell'età moderna è il momento ideale per ricevere una formazione molto speciale. E Michelangelo ha potuto sviluppare il suo genio proprio perché ha avuto una formazione molto speciale. Quali sono gli elementi fondamentali della formazione molto speciale che Michelangelo ha ricevuto a Firenze all'alba dell'età moderna? E beh, guardate, per rispondere a questa domanda, a questa domandona, dobbiamo metterci in cammino per metterci a studiare. Per noi metterci in cammino vuol dire metterci a studiare, quindi dobbiamo prendere decisamente il passo sulla strada del nostro percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé e consapevoli soprattutto del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare. E Michelangelo, nonostante le frustrazioni, perché ha subito molte frustrazioni, non ha perso la volontà di imparare. E per quello il fatto ha giocato anche a suo favore. Vedete, anche noi, come Michelangelo, la sentiamo adesso nell'aria, quest'aria piovosa, la voce roca del ghirlandaio che alle 6 del mattino entra con irruenza nella camerata degli apprendisti e urla: sveglia, oh via, dormiglioni, che il cardo delle lenzuola non fa bollir le pentole. Ma io, dirà poi Michelangelo, ero sempre già sveglio e non avea lenzuola il nostro pagliericcio. Chissà, forse avrebbe voluto sentir cantare Michelangelo: è primavera, svegliatevi bambine. Questo avrebbe voluto sentire cantare, ma non era primavera, era l'autunno del 1488. E buon per lui che non rimarrà molto a bottega da Domenico Bigordi, dal ghirlandaio, che a un certo punto lo venderà volentieri a qualcuno, ma questa è un'altra storia. Il viaggio è iniziato, la scuola è qui, buonanotte, a corretto.